Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies, we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com/purpose. Parker, engineering your success.
Allora, cominciamo, quindi buongiorno a tutti e questo nuovo incontro del ciclo Scienze e Fantascienze. Oggi vediamo l'immagine degli alieni nel fumetto di fantascienza, dopo che abbiamo visto nel cinema la settimana, l'altra volta. E poi, come già saprete, penso, comunque ve lo ricordo, la settimana prossima invece ci sarà l'immagine scientifica, ci sarà l'incontro quindi con i responsabili del programma SETI, che è la ricerca appunto scientifica di possibili segnali di civiltà extraterrestri, che viene fatta vari programmi nel mondo coordinati da un gruppo di studio della International Academy of Astronautics, di cui faccio parte anch'io da un po' di anni, e verrà proprio il chairman, il capo di questo gruppo, che è Claudio Maccone, che è anche direttore tecnico dell'Accademia, quindi insomma è un personaggio notevole. E ci sarà Stelio Montebugnoli, che è il direttore del SETI Italia e che per moltissimi anni ha diretto uno dei più grandi radiotelescopi del mondo, che è vicino a Bologna, dove in passato abbiamo anche fatto qualche gita con gli studenti. E ci sarà anche un intervento proprio di Roberto Crippa, che è appunto il direttore dell'osservatorio di Tradate, dove però oltre a fare astronomia normale si fa anche il SETI ottico, che è una variante particolare del SETI che cerca segnali non radio ma possibili segnali laser, essenzialmente, cioè ottici, ma fondamentalmente si pensa che potrebbero essere segnali laser, che è una cosa che si fa in questo momento solo in due località in tutto il mondo, una è l'Università di Berkeley e l'altra, incredibile ma vero, è Tradate. Quindi siamo all'avanguardia nel mondo, è vero, no? Cioè, fa ridere magari detto così, ma però è vero, no? Come diceva quel tale, che un disco volante che atterra a Tradate, a Gallarate, non è credibile, però in questo caso magari il disco volante no, però insomma la ricerca comunque si fa qua. Quindi ci sarà anche Crippa, che non è segnato posto nella locandina, ma farà anche lui un breve intervento a raccontare che cosa fanno. Oggi invece parliamo appunto dei fumetti e qui abbiamo con noi la Patrizia Mandanici, che è una bravissima disegnatrice della Bonelli e che tra l'altro, mi dicono, è la prima volta in assoluto che accetta di parlare in pubblico, quindi è un evento notevole, ma è anche un segno, insomma, di come questa collaborazione con la Bonelli ormai è diventata davvero una vera amicizia. E parlando di amicizia, l'introduzione la lascio a questo punto a Antonio Serra, che già conoscete bene, anche, è venuto anche l'altra volta, ci ha fatto quel divertentissimo e interessantissimo intervento sul cinema di fantascienza. Oggi lascio che sia lui a presentare bene Patrizia e raccontare un po', introdurre insomma in generale il discorso su questo lavoro, e poi ci penserà lei, vedrete, ci farà anche vedere, non solo, non si parla solo, ci farà anche vedere molte delle sue opere. Bene, Antonio, prego.
Attenzione. Grazie Paolo, grazie a voi come al solito di essere qua. Quindi presentare Patrizia è per me anche un po' difficile, ci conosciamo da un numero illimitato di anni, lavoriamo insieme a fare fumetti di fantascienza in Italia da più di 20 anni, questo è scienza, non è fantascienza purtroppo, è un calcolo che si fa molto probabilmente. E fin dall'inizio la passione comune per gli alieni e così via eccetera ci ha indotti a costruire dei racconti, delle storie, e poi nel corso della sua esposizione Patrizia vi farà vedere delle cose e magari io anche commenterò, perché anche oggi rivedendo semplicemente alcune delle pagine che abbiamo realizzato in passato già non ci ricordavamo tanto neanche più di averlo fatto, quindi non, però insomma abbiamo immaginato mondi, situazioni, personaggi e così via, e ci siamo sempre trovati, come dire, molto bene, perché abbiamo sempre condiviso un'idea che non solo romantica, fantastica, diciamo così, di quello che può essere la vita negli altri pianeti e così via, ma anche in qualche maniera ironica, no? Cioè, c'è una visione un po' così, un po' leggera, diciamo così, che a noi piace moltissimo e che piace invece molto meno al pubblico e ai lettori, lo diciamo subito a quelli che sono qua presenti, però nello stesso tempo a noi diverte molto. Quindi oggi approfittiamo di questa occasione. Patrizia vi farà vedere non solo il processo creativo e anche pratico, perché abbiamo portato delle attrezzature per poter, abbiamo anche fatti spostare per questo, per poter vedere come questi disegni nascono e vengono fuori, quali sono i principi, ma anche un pochino quali sono le nostre fonti di ispirazione. Vedrete che ci sono delle, come dire, delle situazioni curiose, divertenti, che Patrizia poi vi racconterà. Quindi io smetto subito, perché altrimenti lo sapete che parlo troppo, e do la parola a Patrizia.
Buongiorno a tutti, scusatemi se avrò degli intoppi, perché appunto non sono abituata a parlare in pubblico. Non so da dove posso iniziare. Posso iniziare dicendo come è nata la mia passione per la fantascienza in particolare, perché fino a 12-13 anni io disegnavo solo cowboy, indiani, insomma, amavo il western. Poi quando è uscito in Italia nel 78, Guerre Stellari? 77. Fine 77. Sono andata al cinema a vedere Guerre Stellari e mi è venuta proprio questa passione enorme sia per la fantascienza che per la maniera di immaginare mondi popolati da alieni di tutte le forme, mi divertivo moltissimo a immaginarli, a immaginare storie che alla fine insomma la base era mettere insieme culture diverse, in pratica la trasposizione di quello che sono le etnie qui sulla Terra. Per me era vederle rappresentate in maniera più fantasiosa su pianeti lontani, in pratica anche la base poi del telefilm e dei telefilm di Star Trek, insomma queste erano le cose che amavo e che ho avuto poi la fortuna di poterle disegnare anche come lavoro un po' più tardi, quando ho incontrato Antonio. Io ho iniziato disegnando l'ex Weaver all'inizio, e poi c'è stata la creazione di Gregory Hunter, che è proprio la fantascienza avventurosa, spaziale, con gli alieni, proprio quello che io amavo di più. Magari non tantissimi lettori relativamente, perché in realtà vendeva diverse migliaia di copie, ma non abbastanza per poter andare avanti come ci sarebbe piaciuto, ecco. In una delle storie che ho disegnato di Gregory c'è una per me divertentissima partita di pallone interspecie, dove lì ho unito due mie passioni, cioè il calcio, perché io da bambina mi piaceva giocare a calcio, e gli alieni, insomma. Ho avuto carta bianca, no? Ho fatto diversi studi di questi personaggi, e c'è una sequenza che poi farò vedere. La base di le fonti di ispirazione di questi alieni sono varie, cioè dai telefilm o film che vedevo all'epoca, cioè da quando ero piccola, insomma, partendo da Guerre Stellari, da Guerre Stellari, poi nello stesso periodo in televisione davano anche Star Trek, tra i fumetti, ma non c'erano tantissimi fumetti all'epoca, forse un po' dopo, non ce n'erano tanti, no? Di questo tipo così un po' avventuroso. Comunque, e poi la natura, cioè penso che molti dei disegnatori che disegnano gli alieni nei fumetti o come studi per personaggi nei film si ispirano agli animali che vediamo qua sulla Terra, perché se dobbiamo far interagire gli alieni con altri esseri umani devono per forza essere più o meno antropomorfi oppure di forme che ricordino quello che già conosciamo, con delle modifiche. Il divertimento è tutto lì, insomma, esasperare certe forme, incrociarle, e così poi farò vedere degli esempi, insomma. Anche il pezzettino di film preso da Guerre Stellari, che a me piacque tantissimo, però a rivederlo adesso è scurissimo, non me lo ricordavo così buio, il bar, è il famoso bar, la cantina, anzi.
E ci manca la famosa musichetta, no? Però possiamo vedere un sacco di faccine, personaggi buffi. Questa è la versione originale, come ricorderete, che nella versione attualmente disponibile in DVD modifica molti dei personaggi a causa di varie polemiche nate sui diritti, diciamo, di alcuni dei mostri presenti in scena. Quindi non c'è più l'uomo lupo, non c'è il diavolo per ragioni morali e religiose e così via, eccetera. Ma invece questa è la versione originale, dove ci sono ancora i mostri come erano quando li abbiamo visti al cinema nel 77.
Come potete vedere, ricordano, sono ispirati o animali marini, mammiferi vari, insetti. Questo sembra un licantropo. Ecco, quello già è più strano, sì. Certo, per quanto sia la nostra immaginazione che crea queste cose, però c'è sempre il problema poi come fai parlare, comunicare questi esseri che in teoria dovrebbero parlare delle lingue totalmente diverse. Vabbè, non mi ricordo se si affrontava questa cosa nei film. Non c'era un traduttore universale come in Star Trek?
No, in Guerre Stellari ogni alieno parla la sua lingua e tutti lo capiscono. Beato lui, quindi si sentono tutti suoni, no? Ah sì, grazie, va bene. però è dalla risposta che capiamo qual era la domanda, diciamo così, ecco. Quindi non, però il, anch'io ricordo benissimo che insomma in sala quando vidi questa cosa pensai, boh, i miei sogni sono diventati realtà, insomma, ecco, un cambiamento radicale. Adesso arriva Han Solo che non è un alieno, ecco, però
un'altra delle cose che volevo dire è che a me piace disegnare gli alieni in una maniera più buffa che horror, perché c'è anche quest'altro filone degli alieni cattivi, temibili, orribili. Funziona, sì. Però devo dire che uno degli alieni cattivissimi che mi ha colpito molto sempre durante la mia giovinezza è stato Alien, che è uscito nell'80, no, forse da noi è arrivato nell'80, forse 80, sì. Che invece non è tanto buffo. Qua c'è un esempio del disegnatore, dei disegni preparatori di Giger. Lo posso ingrandire? Sì, sì, eccolo qua, bellissimo. Quando, cioè, bellissimo nel suo orrore, però già qua si nota, secondo me, una fantasia. Pronto alle solite derivazioni animalesche, insomma, qua veramente vale anche l'artista che ha creato poi questo personaggio che è diventato un mito nella storia del cinema. No. Poi tra questa è la versione invece, diciamo, buffa, rassicurante, al di fuori del film. Comunque mi piaceva molto perché per me è stato un film fantastico. Allora, qui, no. Questa, non so Antonio se ti ricordi il film. Qui la metafora dell'alieno come diverso era proprio palese, perché non erano granché diversi da noi questi alieni. È tratto da, non mi ricordo se è uscito prima o poi il telefilm. Ho tratto un telefilm dove l'unica particolarità di questi alieni è il disegno sulla testa pelata, perché poi, come vedete, le fattezze sono uguali alle nostre. È un'altra maniera di vedere l'alienità, ecco. Invece più recentemente è uscito come film District 9, che utilizza sempre la metafora dell'alieno, come in questo caso come tipo immigrato, no? Immigrato clandestino, che sono rinchiusi in una specie di ghetto. Come si può vedere qui, questo è uno studio, mi sembra, che poi sono stati usati per fare il costume nel film. E qui si vede bene che l'ispirazione è una cosa a metà tra crostaceo e insetto, non saprei. Tu che dici, Antonio? Metà crostaceo e insetto. Insomma, è fatta abbastanza bene. Ci dovrebbe essere qualche altra immagine. Ah, questo è un altro studio. No, questo è del film Edge of Tomorrow, che è uscito di recente, quello con Tom Cruise, se non sbaglio. E lo ingrandisco un po', se riesco. E questo è veramente mostruoso, nel senso che ci sono più arti. Insomma, è difficile trovare degli alieni con così concepiti. È veramente un alieno diverso dalle solite rappresentazioni. In effetti è un cattivone, cattivissimo, molto temibile. Più si vuole rendere l'alieno cattivo, più deve essere diverso da noi per spaventarci. Il gamberone, questo è quello che poi è diventato nel film District 9, che è un pochino diverso da quello che abbiamo visto nello studio, però più o meno. Molto bello come si muove poi nel film, come è reso, non so se hanno usato computer grafica o un misto anche. Vediamo se riesco ecco. Se provo a vedere se in JPEG, no, qua. Se riusciamo a vedere le tavole di Gregory Hunter. Dove sei? Fai schifo. Scusate, ma questo computer è veramente orribile. Perché? Perché fa così?
Non riesco a capire.
Sì, sì. Ma perché lo apre con la raccolta foto Windows? In realtà, se noi lo prendiamo tipo presentazione, provo con la presentazione. Proviamo. Si vede qualcosa? È un po'. Microfono.
E questa è tutta la sequenza della partita dove ci sono anche i telecronisti extraterrestri, alieni, misti, appunto un po' antropomorfi, un po' cosa. Queste sono le due squadre che potete vedere con le due. Era una squadra, in realtà una partita di calcetto, anche perché disegnare 11 alieni e 11 alieni da una parte e dall'altra sarebbe stato estremamente problematico, insomma. E quindi ecco quello lì è l'arbitro con i suoi guardaline, tutti un po' strani. Le telecamere sono telecamere mobili che volano su insetti volanti, che sono anche loro però degli extraterrestri. Insomma, poi comincia appunto la partita e vabbè, ci sono tutta una serie di gag in cui sono coinvolti, come vedete, anche i protagonisti della serie. Questo è l'unico umano che c'è in tutta la scena, che è appunto il Gregory Hunter, che era il protagonista della serie. E qui, come potete vedere, c'è chi approfitta anche di avere più zampe per poter fare delle cose più complesse, diciamo così. C'è chi usa i suoi tentacoli per parare un pallone che altrimenti sarebbe dall'altra parte della rete. E uno dei nostri protagonisti, Badger, che è una specie come dire, di ginnasta, di atleta, di scimmia, che si permette di fare dei colpi da maestro, diciamo così. Quindi ci eravamo veramente divertiti a prendere in giro un po' il tifo, ma anche il modo di fare le riprese, il modo di fare il commento alla partita, giocando sul fatto che tutti questi personaggi erano alieni, insomma, ecco. E rivedendole oggi ci siamo divertiti di nuovo, insomma. Comunque, come vedete, discussioni tra l'arbitro e il guardaline che producono una invasione di campo e uno scontro finale, diciamo così, con tanto di conclusione anticipata della partita a causa delle discussioni, come succede spesso anche nella realtà. Il tutto nella realtà, purtroppo, ci sono i morti feriti, nella nostra cosa è tutto immaginario. Queste sono vignette di un'altra storia, anzi della stessa storia, ma di un altro momento, in cui c'è un gigantesco mostro di lava. Anche questo è un alieno particolarmente insolito e bizzarro, è l'interno di un vulcano che è vivo e prende l'aspetto di un essere umanoide. La prossima immagine ci farà vedere delle classiche, oserei dire, balene spaziali, che è una delle cose che abbiamo visto tante volte anche in altri episodi di Star Trek o così via, eccetera. Però qua a noi piaceva comunque immaginare che ci fossero degli animali che possono migrare da una parte all'altra dello spazio, potendo navigare nello spazio come se fossero nell'acqua. Insomma, come potete vedere, non ci eravamo posti dei limiti, diciamo così, né ci eravamo mai posti la domanda se è possibile o no. Che la risposta è no, però se ci diamo questa risposta chiaramente non si scrive più di queste cose, insomma. Poi non è vero, magari ci sono più cose in cielo, in terra, Orazio, che nella tua filosofia, dice il grande bardo, magari è vero che qualche cosa che non abbiamo ancora scoperto. D'altronde la prossima settimana i signori del SETI magari vi diranno delle cose più realistiche e più interessanti su queste cose qua. E questa era la famosa sequenza. Siamo riusciti, ringraziamo tantissimo i tecnici che ci hanno aiutato a risolvere il problema.
Ok, adesso devo capire come. Ah, esci. Sì, magari faccio vedere a questo punto gli studi a matita
Certo,
che abbiamo fatto, che ho fatto.
ha fatto Patrizia, io non ho fatto niente, io solo ho chiesto. No, 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 chiudi.
Questo.
Così anche qui, anche di questa riapriamo.
Sì. messi qua. Sì, eccoli qua. Li facciamo come prima. Abbiamo scoperto che così almeno si riesce a vedere qualcosa. Questi sono alcuni degli schizzi che ho fatto per quella scena che avete visto della partita di calcio. La schizzi a matita. No. C'è già questo, questa specie di... alle braccia retrattili. Mi ricordo che ho, come questo dietro ha i tentacoli, anche lui retrattili. Sì, quasi tutti questi sono stati usati nella scena. Questo invece niente, ci sono poi dei disegni che ho fatto io per Gregory, dove ci sono appunto degli alieni qui. E come vedete sono sempre abbastanza buffi, perché insomma è il mio stile, quello che amo di più, ecco. Questo sono Gregory e Badger, i due protagonisti della serie. Con un gigante... ok. Questi ormai sono disegni che risalgono a 10, no, di più, anni fa. 15 anni fa. E qui una specie di piccolo bar spaziale, con anche delle pietanze. Pronto? Ok. Non propriamente terrestri, ecco. Sì. Sì, questi si sono visti tutti, sì. Allora... questi invece sono immagini presi da altri fumetti, in particolare da... perché? Non era vero. Questa è una serie a fumetti francesi che si chiama Aldebaran, che poi è proseguita con altri titoli, perché è praticamente lo sceneggiatore ha immaginato un universo vastissimo, che è pieno di immagini che il disegnatore, Leo mi sembra che si chiama il disegnatore, che non ha uno stile che a me piace particolarmente, perché sì, è una linea chiara, però un po', per me un po', non so, un po' povera, non so, un po' rigida, non un po', però rigida. Però ha una fantasia incredibile, perché riesce a immaginarsi forme veramente... di ogni tipo, stranissime, ecco, bellissime, tra l'altro animali alieni che mi piacciono moltissimo. Una serie che ne sono usciti diversi volumi anche in italiano, si possono trovare. Esseri di tutte le misure, con questo poi è veramente assurdo, perché sembrano due animali con... Ah, questo qua, due parole su Moebius, che è stato il mio mito da giovane. E qui, ad esempio, si vede un alieno con tre zampe, che mi ricordo mi colpì moltissimo, perché fino ad allora immaginavo sempre delle forme simmetriche, anche perché è la forma che conosciamo, che esiste sulla Terra, insomma. E questo fatto che avesse disegnato questo alieno con tre zampe, che non so come potrebbe camminare, però mi ha colpito moltissimo, a parte il disegno che è stupendo, ma quello è un'altra cosa. E poi ci sono anche dei fumetti che ho disegnato tempo fa, ecco, ho disegnato una storiellina di due pagine proprio, dove immagino sempre una società multispecie aliena, e quindi i problemi di convivenza culturale che ci sono tra... Ecco, mi sono divertita a disegnarle. Questo sembra proprio un insetto, tipo un insetto stecco. Sì, l'ispirazione si prende poi così. Non è che prima di disegnare penso in maniera particolare a cosa ispirarmi, ma sono tutte cose che ho assorbito negli anni e che poi escono fuori senza che me ne accorga. Inizio a disegnare più o meno impostando le forme generali e poi vado avanti così come viene. Questi sono bozzetti che di solito butto giù abbastanza in fretta. Ecco, questo è un altro, un po' più elaborato. E qui ci sono studi proprio dei volti, perché la cosa più importante, se si vuole fare appunto una storia a fumetti, è che siano espressivi, quindi ci si concentra di solito più sui volti, poi il corpo viene da sé. Credo che siano degli studi per sempre una storia che mia personale che poi non ho realizzato. Questi sono disegni più recenti che ho fatto sempre con alieni. Questo mi sono divertita a fare qualcosa un po' di diverso. Gli ho messo cinque occhi come se fosse un po' un ragno. Questi fanno parte del periodo buffo. Mi sa che più o meno sono contemporanei di Gregory Hunter, quel periodo lì. Questo è sempre un personaggio di una storia che poi non sono riuscita a fare comunque. Cerco sempre di variare, magari ingrandendo gli occhi molto oppure rimpicciolendoli, allungando il pelo, provando diverse modalità. Ecco, questi sono sempre due personaggi per quella storia che non ho mai fatto. Finito. Questi qua invece sono alieni più recenti che pubblicavo su un blog mio che ho realizzato. Ecco, qui ad esempio sono partita dallo studio di un corvo e variando un po' le forme. E sono cose che mi piace disegnare tuttora, anche se così, senza scopo, visto che il mio lavoro principale è per la Bonelli, disegnando Nathan Never, dove devo usare anche uno stile abbastanza realistico, mentre sul mio blog mi lascio un po' andare, faccio anche delle cose, come vedete, più grafiche, più, come dire, più buffe anche, no, come stile. A me piacerebbe moltissimo un giorno ritornare a disegnare qualcosa di avventuroso, comico, umoristico, insomma. Lo trovo più rilassante. Vabbè, meno male che c'è internet e che ci si può sfogare anche facendo vedere le proprie cose più personali. Questi personaggi invece non sono propriamente degli alieni, no? Sono dei mutanti, sono personaggi di una storia di Nathan Never che è uscita l'anno scorso, mi sembra, però hanno un aspetto poco umano. Uno è ispirato a metà tra un delfino e uno squalo, insomma, alle branchie, e l'altro un mezzo licantropo, ecco, e ha le gambe animalesche. Basta. Ok. Faccio vedere due disegni di Nathan, che sono le cose che sto facendo attualmente, giusto per far vedere qual è il mio stile alla Bonelli, che è un po' diverso di quello che avete visto fino ad adesso, perché logicamente è uno stile più realistico. Questo è Nathan Never, l'ho fatto di recente, questa è la cosa più recente che ho fatto. Basta, adesso non so se vuoi dire qualcosa tu, inizio a disegnare.
Vuoi disegnare qui? Sì, allora trasferiamo. Diteci che è apparso, che appare un quadrato bianco. Sì, è apparso. Bene. Aspetta, aspetta. Vai. Fin qui è possibile. Grazie mille. Che ora, grazie alle meraviglie della tecnologia, possiamo fare questa cosa incredibile che se me l'avessero raccontata ai miei tempi non ci avrei mai creduto, che si può vedere una cosa del genere. Vai. E quindi come potete vedere, a parte che io trovo sempre, rivedendoli anche l'altra sera, Patrizia mi ha fatto vedere un po' le cose che aveva selezionato da farvi vedere, e io trovo veramente straordinaria la capacità creativa, perché la base è sempre la stessa, no? Abbiamo sempre un volto, abbiamo degli occhi, un naso, una bocca, delle orecchie, dei capelli e così via, eccetera. Però la possibilità di immaginare un'infinita varietà di cambiamenti, di varianti, di cose via, eccetera, che creano immediatamente un carattere, un personaggio. Io sono certo che vedendo questi personaggi a tutti voi è venuta in mente un carattere, perlomeno, se non addirittura una storia, no? La possibilità di dire, ah, ma questo qui è uno che pensa o che fa qualcosa, qualcosa, no? Che pensa a questo, che fa qualcosa, che direbbe una cosa del genere, e così via, eccetera. Quindi la nostra passione è quella di continuamente inseguire sia la nostra fantasia come autori, ma anche quello che viene fuori dalla penna, per cercare di recuperare da quei disegni un carattere, un qualcosa che ci dica. Tant'è vero che prima abbiamo visto i disegni dei vari personaggi che poi apparivano nella partita di calcio, no? Patrizia aveva realizzato pagine e pagine di questi schizzi, le avete viste. Alcune di queste pagine c'erano le mie note, perché poi vedendoli ho detto, ah, va bene, questo qui arbitro, no? Cioè questo qui è uno dei giocatori, questo qui è l'attaccante, questo qui invece è il difensore, perché proprio semplicemente guardandoli uno dice, ma aspetto che questo qui faccia questa cosa qui, insomma, no? Quindi i personaggi che nascono subito hanno un immediato carattere. Già nella lezione scorsa, quella sul cinema, al quale però inevitabilmente noi siamo collegati per la nostra fantasia, Patrizia vi ha detto, no, che guardando Guerre Stellari, guardando altre cose, inevitabilmente uno si fa venire in mente delle idee. Uno dei limiti, no, è quello che per forza, forse non devo fare questo, per forza bisogna avere una maschera in qualche maniera, no? Negli anni lo sviluppo della tecnologia cinematografica ha consentito di immaginare cose più complesse, le stesse, alcune delle cose che abbiamo fatto vedere anche stasera sono cose che lasciano persone come noi, che hanno vissuto un mondo fatto di costumi di plastica, pupazzi, fili, no, per muovere marionette sostanzialmente e così via, eccetera, ci lasciano chiaramente affascinati. Ma dall'altro lato, una delle cose che discutevamo l'altra sera, ed è per quello che in fondo vi facciamo vedere cose un po', virgolette, vecchiotte, è che nello stesso tempo i mostri più recenti, la visualizzazione degli alieni più recente è molto meno, come dire, creativa in qualche maniera, è molto più tecnica, senza dubbio, cioè sono tecnicamente realizzati meglio, sono molto più grandi, sono molto ancora più diversi e più alieni. Ma una delle cose che Patrizia ha detto all'inizio, che secondo me è fondamentale, è che è forse possibile, allora, non possiamo immaginare niente che già non conosciamo. Esistono cose in natura che si allontanano moltissimo dalla nostra percezione, dalla nostra empatia, cioè dalla nostra capacità di comprensione, ma se io faccio scelte di questo tipo, succederà che non incontro la simpatia degli spettatori, del pubblico. Cioè, se creo dei mostri veramente, come dire, alieni, chi mi guarda li troverà poco simpatici, non interessanti e così via. Quindi uno dei tentativi che noi facciamo sempre quando lavoriamo su questi personaggi nei nostri fumetti è quello di creare appunto un modo per cui questi personaggi siano sufficientemente diversi da apparire alieni, ma sufficientemente vicini a noi da apparire, come dire, personaggi per i quali possiamo partecipare, possiamo dare una nostra emozione, possiamo condividere delle emozioni con loro, altrimenti ci appariranno particolarmente astratti o astrusi, diciamo così. Ecco, e voilà, uno è andato, ne arriva un altro, brava. Adesso tu non li vedi, ma adesso sono ipnotizzati, perché stanno guardando. Come ha detto Patrizia, una delle cose che ci dispiace è che difficilmente oggi il pubblico ama e apprezza una creatività di questo tipo. Cioè noi abbiamo avuto un momento in cui abbiamo potuto approfittare di come andava il mondo per realizzare le cose che ci piacevano e che ci appassionavano, oggi è molto diverso. Se voi andate a vedere più recentemente appunto il mostro, quindi l'alieno, ma l'alieno come concetto più ampio, come abbiamo detto già l'altra volta, perché non è soltanto l'extraterrestre, o è veramente spaventoso, in qualche maniera quindi realistico, oppure addirittura non c'è. Nella sostanza dei fatti, quel mondo un po' più ironico, un po' più divertente, un po' più scanzonato, che ci presentava Guerre Stellari nel 77, che ci faceva sognare, oggi non è più praticabile. Tant'è vero che una delle cose che ci lasciano di stucco, e ne parlavamo proprio prima di arrivare qui, insomma, quando ci siamo rincontrati stamattina per venire qua, è che adesso questa magari è una cosa che riguarda il momento specifico, l'oggi, diciamo, no? Però fa parte dell'idea dell'immaginazione degli alieni, appunto, del mondo futuro. È uscito tre giorni fa il trailer del nuovo film di Guerre Stellari, sollevando inevitabilmente un polverone, una marea di polemiche da parte dei fan, che chiaramente sulla base di 88 secondi di sequenza hanno deciso che il film è uno schifo, è un tradimento, è una vergogna, eccetera. Premesso che ne sono convinto, ma non per gli 88 secondi, questo è un altro discorso, diciamo, la verità è una sola, che già i film nuovi, Guerre Stellari, come sapete, ha avuto due turni al cinema, uno negli anni 70, della fine degli anni 70, che è quelli che ricordiamo noi, e poi anche alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, ci sono stati dei film. Già quei film lì hanno destato un sacco di polemiche, perché qualcuno persino è arrivato a dire, io ho avuto delle discussioni straordinarie, che mi hanno detto no, perché Guerre Stellari è una cosa seria, e invece questi film nuovi non lo sono, no? Ecco, allora, chiunque mi dica che Guerre Stellari è una cosa seria ha bisogno di un analista, ovviamente, no? È chiaro che non è così, che Guerre Stellari non può essere una cosa seria. Tanto meno lo è la mente di George Lucas. L'autore di Guerre Stellari è una persona che, come noi, condivide quest'idea ironica, buffa, fantastica degli alieni. Tant'è vero che riempie le inquadrature dei suoi film di queste cose. Tant'è vero che quando ha potuto rifare questi film, li ha potuti modificare, perché a lui è capitata una cosa che noi sogniamo, no? Di poter fare e che noi non possiamo mai fare. Cioè, si fa un lavoro, si prepara una storia, si realizza. Quando la rivedi 10 anni dopo, ma non la lasceresti mai in quel modo, perché hai cambiato il segno, hai cambiato lo stile, hai cambiato le tue idee, hai cambiato il modo di vedere le cose. Ti piacerebbe riscriverla, ti piacerebbe ridisegnarla, ti piacerebbe modificarla in un modo diverso. Questa è una delle cose che ci manca, no? Quella proprio di poter tornare sulle cose che ci sono piaciute e ridefinirle sulla base della nostra evoluzione come autori. E lui invece ha avuto l'occasione di farlo. E quando ha avuto l'occasione di farlo, non ha modificato il racconto, non ha modificato il senso della storia, ha aggiunto un sacco di mostriciattoli, a destra e a sinistra dell'inquadratura, in basso, in alto, e così via. Momenti che persino erano drammatici, in qualche maniera, sono diventati ancora più leggeri, ancora più umoristici. Gli Stormtrooper imperiali cercano 3BO e C1P8, che si sono una... E io dirò 3BO e C1P8, ovviamente facendomi punire dalla LucasArts e dalla Lucasfilm, perché non si può più dire, dovrei dire C3PO e R2D2, che mi fa molto ridere, per i miei tempi era assurdo. Comunque li cercano casa a casa, che stanno cercando questi robot sfuggiti e così via, eccetera. E nella scena originale chiaramente i soldi erano pochi, loro bussano delle porte, le porte non si aprono, vanno da una parte all'altra, poi noi scopriamo che loro sono nascosti dentro una porta. Nella scena attuale la scena è identica. Però adesso è piena di mostriciattoli volanti, di situazioni, di cose che passano, di robottini che fanno suoni assurdi, così, e improvvisamente quella lì, che non dico una scena di tensione, ma comunque era un momento in cui tu dovevi forse pensare che i tuoi personaggi erano in pericolo, è diventata una scena dove i personaggi non sono assolutamente più in pericolo, perché siamo in un mondo pieno di cose buffe, no? Anakin Skywalker, no? E Obi-Wan Kenobi combattono nella scena finale, svogliono, l'ho già detto mille volte, le due ragazze là in fondo ridono perché è un mio tormentone, combattono nella scena finale, dovrebbe essere la scena più drammatica di tutta la saga, e invece la preoccupazione del regista è che loro combattono sopra due robottini buffi, i quali rischiano di finire nella lava e ritraggono le zampine meccaniche perché non vogliono finire bruciati, no? Ecco, l'inquadratura è per loro, invece che per i due protagonisti. Questo vuol dire che per il regista il duello non è una cosa. Altri, ecco, persi di nuovo il microfono. Se lo tengo così funziona, è molto interessante. Vedete, l'alienità a volte colpisce in maniera bizzarra. È la verità, eh? No, ecco. Pronto? Pronto? È così. È così. Va tenuto dall'altra parte. Aspetta che provo a spostarmi, vediamo se... Sì, proviamo. Aspetta.
Sì, sì.
Una delle razze aliene che popolano la Terra, ecco, così funziona. Una delle razze aliene che popolano la Terra sono i cavi, come voi ben sapete, no? Perché vedete cosa fanno? Subito si intrecciano tra di loro e ci creano un sacco di problemi, di difficoltà. A casa mia non ne parliamo, è una cosa, situazione catastrofica, insomma. Comunque, insomma, come potete capire, noi abbiamo condiviso un momento che per quelli più giovani di voi è incomprensibile, cioè era il 1977, lontano ormai milioni e milioni di anni luce, c'era una visione completamente diversa della realtà. Oggi come oggi è difficile, le serie televisive più moderne, ma anche i fumetti, no? Che i nostri colleghi stessi realizzano, sono fumetti molto più realistici, molto più drammatici, che hanno perso, secondo noi, quella spirito di immaginazione che ci aveva animati in quegli anni. E quindi noi vi parliamo di una nostra visione delle cose, che speriamo di poter un giorno anche ripresentare, riproporre in qualche maniera, insomma, perché come vedete, Patrizia non ha freni quando comincia a inventare cose, insomma, e quindi ci eravamo divertiti moltissimo, insomma. Ecco, comunque adesso vedremo cosa succederà. Più avanti vi faremo vedere anche che, perché adesso qui stiamo lavorando, come si lavora, come si lavorava, diciamo, un tempo. Quello è un foglio di carta, quella è una matita, e la mano di Patrizia sta andando avanti a disegnare. Più avanti vi faremo vedere che oggi come oggi è cambiato non solo la logica, diciamo così, intellettuale, mentale del momento, ma ci riprovo? Perché
così funziona.
Pronto? 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 Ora sembra che funzioni davvero. Quindi è il cavo. Beh, insomma, denunciate quelli del cavo nuovo, insomma. grazie a voi, guarda, oggi preziosissimi, veramente. Appunto, quello che dicevamo, senza un tecnico oggi non siamo spacciati, insomma. Io ne avrei bisogno di uno in casa da coccolarmi costantemente. Stavo dicendo quindi che una delle cose che è cambiata è proprio anche l'approccio tecnologico. Cioè, un tempo, se si doveva immaginare di realizzare un alieno, si doveva pensare a realizzarlo così, manualmente, e poi, se si doveva pensare di rappresentarlo, mettiamo al cinema o in qualsiasi altra condizione, si doveva pensare a realizzare fisicamente un costume, una maschera, ci voleva tutta una serie di conoscenze che permettessero di rendere questa cosa in qualche maniera praticabile, non tanto credibile quanto possibile proprio, no? Cioè fisicamente dire: va bene, voglio mettere le corna a qualcuno, voglio mettergli le antenne, voglio cambiargli il colore della pelle, no? Come faccio senza creargli delle irritazioni, senza creargli dei problemi, no? Così via, eccetera. Una delle cose che tutti noi che siamo appassionati di un certo tipo di cinema, che conosciamo molto bene per le cose che abbiamo letto, era la sofferenza, no, di Boris Karloff quando doveva essere trasformato in Frankenstein, povero uomo, che ogni giorno gli dovevano rifare la mascheratura, e all'epoca per tirargliela via si usavano sostanzialmente degli acidi per cui gli bruciavano la pelle e doveva stare col dolore per lunghe ore, perché non è lo stesso la sofferenza che c'è a indossare delle terrificanti lenti a contatto colorate per cercare di rappresentare la diversità in qualche maniera, no? Oggi come oggi invece la tecnologia chiaramente ha cambiato tutto, esiste il make-up digitale, esiste, cioè realizzato integralmente al computer, esiste la creazione di questi mostri che possono interagire direttamente, e anche nel nostro mestiere le cose sono cambiate molto, perché esistono moltissimi software che permettono di realizzare i disegni sempre manualmente, quindi la creatività dell'autore non è messa in discussione, ma di realizzare direttamente dei file e così via. Facciamo vedere Manga Studio, così aspetta che bisogna schiacciare un tastino qui, ecco qua, che adesso così passiamo di nuovo al computer. E uno di questi software, adesso questa qui è diretta, questa è pubblicità in diretta, d'altronde è il nostro mestiere, quindi non vi consigliamo di acquistarlo, ma vi diciamo che lo usiamo. Il nostro eroe Quack mi ricorda, io non sono un uomo adatto a queste cose, nel senso che io amo parlare col pubblico e così via, però non posso considerare il... Mi vedo lì, e mi vedo lì, è per quello che non mi guardo, perché io, scusate, ma io mi faccio schifo in maniera terrificante, non posso guardare. A proposito di alieni e mostri spaventosi, eccone uno lì, porca miseria, insomma. Allora, mentre Patrizia fa lo stesso che stava facendo prima, ma lo fa in tutt'altro modo, vi facciamo vedere questo miracolo della tecnologia. Questo è un software che si chiama Manga Studio per una ragione molto semplice, chissà perché gli appassionati di fumetti ritengono che i fumetti giapponesi, i manga appunto, siano di gran lunga più interessanti dei fumetti occidentali, quindi se io lo chiamavo Fumetti Studio non lo vendevo, mentre invece siccome lo chiamo Manga Studio suggerisco che diventerò capace di fare i manga e quindi diventerò miliardario. Non è vero, chiaramente, ecco, però l'ho chiamato Manga Studio, lo chiamiamo Manga Studio. Beh, certo, è perché nasce dal fatto che i giapponesi sono pazzi e vogliono risolvere i problemi prima che nascano, diciamo così, insomma. Ecco che sto di nuovo uscendo dallo schermo, devo stare di qua, non posso guardare di là. Comunque, come potete vedere, nella sostanza dei fatti succede la stessa cosa che stava succedendo prima, solo che succede attraverso un software che in questo caso sta imitando la matita, e c'è la possibilità di imitare poi i pennelli, di imitare pennelli colorati e così via, eccetera eccetera, e la differenza non è tanto nel prodotto finito, anche se c'è una differenza importante di cui poi parleremo, ma è anche nel fatto che cioè otterremo comunque un disegno di Patrizia Mandanici uguale identico, cioè il segno, la penna è capace di replicare la manualità al 100%, il pennello immaginario può essere settato in maniera tale da rispettare il peso del nostro polso, cioè esattamente uguale, non c'è nessuna differenza quando disegni. Per te che stai disegnando è tutto uguale, ma nella realtà dei fatti cambiano altre cose. Innanzitutto che quello che viene generato è direttamente un file, e nel mondo di oggi tipograficamente, in tipografia, non si mandano più gli originali a fotografare, ma si mandano direttamente dei file. Questo vuol dire che io ho accorciato i tempi di lavorazione e produco un risultato, diciamo, più pulito, immediatamente diretto nei confronti della stampa. Chiaramente ho anche il problema che non avrò più, faccio così, ma però tanto questo sta nello schermo, non avrò più questo, non ho più in mano l'originale. L'originale è un valore, chiaramente, no? Nel senso che questo qui lo potremmo mettere all'asta e venderlo, fa ridere, perché non è, però si potrebbe fare. Invece quello lì non esiste, non c'è, esiste solo nella memoria del computer. Quindi è una perdita questa che si può avere. Nello stesso tempo, però, esattamente come sta succedendo ora, se ho un ripensamento posso intervenire e cambiare, modificare non soltanto la matita, ma anche la china. mentre invece uno dei problemi nei fumetti, adesso questo nessuno ci pensa mai, ma che se io faccio la matita, ad esempio, una delle fasi di lavorazione del nostro mestiere è che, appunto, come avete visto, si fanno degli schizzi preparatori, si fa un'elaborazione. Quindi a un certo punto uno dice, benissimo, questi sono i personaggi, questa è la scena, partiamo, si disegna, si vedono le matite vengono approvate, diciamo che le vede lo sceneggiatore, le vede il curatore della testata, quindi c'è tutta una fase di lavorazione anche tecnica. In questo modo uno dice, bella, la tavola va bene, dopodiché l'autore prende il pennello in mano e passa la china. Se usa la china sull'originale, un errore è un errore, non è che non si possa correggere. Si può correggere, ma è molto faticoso e anche farraginoso. Bisogna usare della biacca, bisogna biaccare, bisogna usare delle peccette adesive, bisogna ricorreggere, ripensare. Diventa estremamente complesso. L'abbiamo fatto per tutta la vita, eh? Cioè non è mai stato un problema. Come vedete, il progresso tecnologico produce in realtà un regresso dal punto di vista della possibilità, perlomeno dell'uomo, di muoversi. No, perché io purtroppo cerco di rivolgermi ai presenti, vi chiedo scusa. Ah, mi piace, così almeno posso arrivare fin qui, perché ci vedo poco, voglio guardare un pochino negli occhi quelli che mi stanno ascoltando. Allora, quindi stavo dicendo, ci sono tutte queste fasi, però poi era complesso. Invece oggi come oggi, se io scelgo di inchiostrare questi disegni e ho un ripensamento sulla china, siccome lo sto realizzando su un livello completamente separato, posso tornare indietro, posso fare i ripensamenti che voglio. Ad esempio, in questi giorni stiamo lavorando su una copertina di Nathan Never ci abbiamo già ripensato 10 volte, diciamo così, ecco, che è sempre stato uno dei nostri desideri, no? Come autori, l'abbiamo già detto, sembra strano, è una delle cose che la gente non capisce, no? Per cui anche quando si leggono le polemiche, dice, ah, ma è tornato sopra la sua opera, era meglio prima. Allora, può darsi che fosse meglio prima, ma non è vero per noi. Noi siamo esseri umani e, come tutti gli esseri umani, pensiamo che quello che facciamo oggi, no, possa essere migliorato domani. Quindi quando, se potessimo tornare su tutto quello che io, se potessi riscrivere integralmente tutto quello che ho scritto negli ultimi 20 anni, lo riscriverei, perché non le rileggo queste storie e penso, mamma mia, no, che ingenuità, che sviste a volte, anche perché a volte si beccano delle sviste e i morti che tornano vivi e queste cose così, perché quando scrivi centinaia di pagine poi non ti ricordi che hai ammazzato chi è vivo e così via, eccetera eccetera. E lo stesso vale qui, come potete vedere, guardate che naturalezza produce il software. Noi stessi non ci possiamo credere, noi lo usiamo tutti i giorni, ma io ogni volta che arrivo a casa, perché io non disegno bene come Patrizia né come altri dei miei disegnatori, però siccome so disegnare un pochino, mi dedico a fare gli storyboard per le storie, cioè non solo le scrivo, ma anche materialmente do delle indicazioni visive per suggerire al disegnatore in che modo fare. Quindi uso ugualmente molto spesso Manga Studio, anche altri software come ArtRage o così via, e ogni volta mi stupisco io per primo di quello che si riesce a fare con queste cose, no? È incredibile come si possano mescolare, si possano trovare. Tra l'altro, adesso tu stai usando colore, giusto? Perché questo è Manga Studio 5, magia, perché non è... Sì, ma col 4 per usare i colori bisognava far apparire diverse divinità di varie religioni, perché anche questi software chiaramente si evolvono di volta in volta. Fino alla versione precedente era pensato esclusivamente per i fumetti in bianco e nero, adesso invece il software è pensato anche per realizzare fumetti a colori. E quindi, ecco, vedete, un tempo intervenire sul colore come è stato fatto adesso non sarebbe stato possibile. Quindi è chiaro che questi strumenti moderni, quindi è difficile parlare dell'evoluzione tecnologica in termini strettamente negativi. Ci sono dei pro e dei contro, i due mondi non sono necessariamente uno brutto e uno bello, per cui la nostra speranza è sempre quella di riuscire a... come dire, affascinare da un lato i nostri lettori e nello stesso tempo di semplificarci un po' la vita dal punto di vista del lavoro, perché questo è un lavoro metodico e estremamente complesso. dirò proprio due parole rapidissime sul fatto che, diversamente da quello che si può immaginare e da quello che può sembrare ora, vedendo Patrizia così amabilmente al lavoro, in realtà nel momento in cui bisogna rappresentare delle cose specifiche, e non c'è una libertà assoluta come ora, adesso noi stiamo facendovi vedere delle cose che non sono preparate, le vedete nascere qui davanti, però le pagine che avete visto prima invece richiedono una programmazione accurata, c'è bisogno di rappresentare delle cose specifiche. Questo vuol dire che le immagini vanno costruite, che vanno da che parte devo andare? Di qua, che la sequenza va immaginata e così via, eccetera. Questo vuol dire anche che disegnare un volto può essere una cosa che viene naturale a una persona che ha delle capacità, un talento come quello di Patrizia. Già disegnare una prospettiva dall'alto con tutta una cosa in movimento, magari dei 1000 personaggi seduti sugli spalti, richiede molto più tempo. Ora, per realizzare una tavola di fumetti, una pagina ci vogliono 2 giorni, mediamente. Questo vuol dire che per fare 100 pagine di un fumetto come qualsiasi albo della Bonelli, un Tex Willer, un Dylan Dog, un Nathan Never, ci vogliono come minimo 200 giorni. Questo vuol dire che se io considero che esistono le domeniche e che esiste anche magari un momento di ferie, si traduce nel fatto che ci vuole un anno circa solo per disegnare un albo. Per scriverlo mediamente ci vogliono 2 mesi e mezzo, 3 mesi. Per poter scrivere una sceneggiatura completa, avendo il tempo di rileggerla e di capire quello che è scritto. Inoltre esiste tutta una fase successiva di cui qua non vediamo nulla, che è quella editoriale, cioè nella sostanza, dopodiché io ho scritto la storia, Patrizia l'ha disegnata, bisogna scrivere i balloon, bisogna fare il lettering, che sia fatto manualmente o che sia fatto digitalmente richiede un altro essere umano che materialmente trascrive le cose che io ho scritto sui nuvolette, nelle nuvolette che i personaggi devono pronunciare. Dopodiché c'è tutto un passaggio redazionale dove tutte queste cose vengono lette e rilette da almeno 3 persone per controllare gli errori. Dopodiché arrivano ai miei superiori, al nostro direttore che attualmente è Mauro Marcheselli, e Mauro lo legge e mi dice: non mi è piaciuto, rifallo. Allora, diciamo che non è proprio vero, però che non mi è piaciuto lo dice. Rifallo, si rifà quello che si può, perché poi a questo punto esistono anche le scadenze, dobbiamo andare in edicola. Però nella realtà dei fatti non è mai detto che quello che hai fatto vada veramente bene, quindi ci si deve tornare sopra. È per questo che il digitale ci viene in enorme aiuto rispetto al passato. Perché in passato ogni volta che ci veniva detto rifallo, era proprio rifallo da zero, cioè si ricomincia. oggi invece, grazie al fatto che abbiamo dei file,
of mind ever you.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of plan investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.